dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Eccoci qua, ben ritrovati e buona giornata su Radio Bandiera Nera. Ben ritrovati a Libri Belli e Ribelli, il nostro programma che va in onda tutti i lunedì, appunto, in diretta da Bolzano. E abbiamo avuto poco fa Simone Di Stefano, come tutte le mattine dalle 8 alle 9.30, quindi ricordiamo il programma di Simone. Ospite oggi invece a Libri Belli e Ribelli abbiamo niente po' di meno che il padre d'arte, se così si può dire, di Simone, Luigi Di Stefano. Ciao Luigi!
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito e l'intervista, grazie a tutti.
Luigi, era doveroso, uno perché hai scritto un libro veramente, veramente interessante che adesso andremo a approfondire, che è appunto Ragione e Tradimento, il libro su Ustica, e poi appunto perché in queste giornate di maggio ci avviciniamo a quel fatidico 27 giugno del 1980, che quest'anno appunto avremo ricorreranno, diciamo, i 40 anni appunto della strage di Ustica. Noi a tal proposito mandiamo subito un pezzo di Giovanna Marini, la ballata di Ustica, e ci risentiamo subito dopo per iniziare con le domande al nostro Luigi Di Stefano.
Era il dì 27 di giugno anni 80 del secolo scorso, che un aereo in civile percorso d'improvviso nel mare cascò, trascinò gli 81 sul fondo,
tra
equipaggio adulti e bambini,
da Bologna a Palermo,
vicini
al tramonto
in un cielo sereno,
alle grida
di quegli innocenti,
al pensiero
di così grande orrore,
le richieste
di tutti i parenti,
fino ad oggi
risposta non c'è.
Un'inchiesta che dura 20 anni,
tra suicidi
e scomparse improvvise,
gli italiani
hanno capito l'avviso,
chi sapeva
non voleva dire.
L'aereo volava sicuro
su una rotta del tutto ufficiale,
ma nell'ombra di quelle sue ali
un conflitto fra stati
scoppiò. C'era in mare una nave da guerra che portava bandiera americana, e nel cielo tre caccia mortali nella scia dell'aereo a lottare. Più di un missile venne sparato per scudo l'aereo civile, nebbia un tratto ferita mortale presso Ustica si inabissò.
Da vent'anni
tremiamo al pensiero,
al terrore
di quegli innocenti.
Non esiste
ragione attenuante,
al delitto di Stato.
Che credete voi altri militari?
Che la guerra giustifichi tutto.
Poi ci avete strappato il diritto
a fiducia
e domanda di età.
Dichiarare il vero ai parenti
ed alla nazione,
e
scontare la pena in prigione
per
la strage di umanità.
Eccoci qua, allora, ben ritrovati, ospite con noi in studio Luigi Di Stefano, perito. Adesso è un casino presentarlo perché è pieno di titoli.
Di esperienza,
nostro Luigi, quindi Luigi lo ricordiamo.
Certo.
A collaborare, cioè, oltre al libro appunto Ragione e Tradimento di Altaforte Edizioni, collabora, ha collaborato con il Primato Nazionale, ma anche con altre testate giornalistiche nazionali, e in più entriamo nello specifico adesso anche del tuo ruolo che ti ha portato a studiare e anche a presentare le tue tesi appunto su il disastro del 19 a Itavia di Ustica.
Certamente, dunque è semplice, io ero già un tecnico di grande esperienza, ex Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e per caso è capitato che ho contattato un giornalista di cui ho letto un articolo nel 1989. Lui si è incuriosito, quindi in pratica ho fatto la lettura tecnica delle perizie che uscivano per conto di Repubblica per 5 anni, e nel 1995 sono stato invitato dalla compagnia aerea a diventare il loro perito giudiziario. Quindi da lì comincia tutta la storia, che è parallela alla mia attività professionale, insomma, che non ho mai assolutamente smesso. Certo. E diciamo che questo è il terzo libro che scrivo su Ustica. Il primo è del 1990, il secondo del 2003, e poi c'è questo qui che è uscito qualche mese fa, quindi ormai siamo al 2020, quindi insomma non è che sto cavalcando l'evento, diciamo.
Certo, anzi ci hai dedicato una grossa fetta della tua vita, perché comunque stiamo parlando di quasi 40 anni di tuoi studi, insomma di tue ricerche su questa strage impunita, perché è giusto ricordarlo, impunita, che cela ancora moltissimi, moltissimi dubbi, misteri e segreti di Stato, no Luigi?
Certo, sicuramente, ufficialmente nelle pieghe del processo, perché poi, no, del processo, dell'inchiesta, c'è un segreto di Stato proprio opposto dal Presidente del Consiglio dell'epoca, Romano Prodi. Il segreto di Stato è stato elevato da Sismi e Cesis, quindi i servizi segreti per l'esterno, e è nelle carte processuali. Infatti il motivo per cui io scrivo questo terzo libro è che in questi 40 anni, con tanta buona volontà, tantissime persone, compresi i giornalisti, hanno scarnificato la vicenda, quindi si sono interessati, hanno tentato di fare giornalismo d'inchiesta, ma con una visione che è completamente diversa a chi, come me, ha partecipato all'inchiesta, quindi ha avuto i documenti giudiziari, ha avuto i dati radar, ha avuto il tempo di controllare, verificare, incrociare. Quindi quello che è venuto fuori di interessante, che mi ha convinto a scrivere il libro dopo già un paio d'anni che ne parlavo, è che i grandi depistaggi sulla questione non sono depistaggi banali fatti da un ipotetico oscuro personaggio potere, no, vengono dall'interno dell'inchiesta e hanno praticamente condizionato e fatto perdere anni e anni di tempo per la necessità di doverli indagare, e quindi tutto ne ha risentito, tant'è vero che siamo arrivati al processo nel 2003 dove, se non sbaglio, 54 avvocati, magistrati, e tutto l'apparato giudiziario è arrivato a zero, nulla, non c'è nessun colpevole, nessuno sa nulla di nulla, nessuno sa. Invece io quello che ho visto personalmente durante tutta l'inchiesta da un certo momento in poi è esattamente diverso, perché la verità, o almeno quello che è successo con certezza, è quello che sta nei dati radar, c'è poco da fare, e nelle carte processuali. Tutto il resto è fantasia, cioè tutte le teorie che si sono succedute in questi 40 anni, se non trovano riscontro nei dati radar, negli atti processuali e nell'analisi del relitto non esistono. È perdita di tempo. Questo è successo.
Luigi, ti fermo solo un attimo perché poi vorrei arrivarci dopo ad approfondire proprio questo, perché questo muro di gomma, come anche fu il titolo di un film, secondo me è molto carino, poi ci dirai meglio tu che hai studiato approfonditamente il tema. Però, siccome abbiamo un pubblico fortunatamente molto giovane, molti ragazzi ovviamente non hanno vissuto il periodo, comunque magari conoscono e non conoscono cosa successe quella notte nera,
quella notte
del 27 giugno del 1980, in cui, ricordiamo, perirono 81 persone, tra cui 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, insomma, del D19. Luigi, te lo chiedo da tecnico, da autore del libro e da persona che, appunto, lo voglio ribadire perché è importantissimo, ha dedicato parte della sua vita allo studio di Ustica. Cosa successe quella notte, Luigi?
Quella notte è successo... Allora, il primo punto è che stavamo ancora nel 1980 in piena guerra fredda, quindi tutto va contestualizzato ancora oggi in una forma mentis che è quella della guerra fredda, il confronto dai due blocchi, e quindi tutto quello che succedeva doveva essere funzionale a quel contesto storico. Quello che è successo quella notte è che una mezz'ora prima dal disastro decolla un aereo misterioso da Ajaccio verso Tripoli, registrato come aereo ambulanza 5ADD, sigla del velivolo, e quindi si tratta di una banale aeroambulanza che ufficialmente sta facendo un volo da Ajaccio verso Tripoli. È un'aeroambulanza di proprietà dello Stato libico, dove i magistrati fanno poi le successive indagini e verificheranno che è un aereo in uso ai servizi segreti libici. Allora, questa aeroambulanza che sorvola la Sardegna presenta un piano di volo falso, perché l'aereo, il Beechcraft 200, quindi l'aeroambulanza, è un aereo che fa massimo 270 nodi, ma io, quando ho i dati radar e comincio a studiarli, mi accorgo che sui dati radar fa 500 nodi, quindi non è un'aeroambulanza, è un volo falso, in pratica presenta un volo falso, sorvola la Sardegna e appena sotto Cagliari fa un'operazione da guerra elettronica che viene immediatamente recepita dalla stazione radar militare di Marsala, che lo passa da codice 56 zombie, quindi aereo di interesse per la difesa, in pratica aereo libico, a codice 76 assegnato all'intercettore pilotato. Quindi in pratica mezz'ora prima di Ustica la nostra difesa aerea sta andando a intercettare questa famosa falsa aeroambulanza libica. Qui ha origine tutta la storia. E questo io lo posso sostenere davanti a qualsiasi tribunale, perché i nastri radar ce li ho ufficialmente, mi sono stati consegnati il 10 ottobre del 1995. Ce l'ho ancora originali sui floppy disk, insomma basta andarli a guardare. Da qui si inizia tutta la vicenda di Ustica. Se non si sta all'interno di quello che è scritto sui dati radar, non si riesce a capire niente. Questo è un po' il concetto. Quindi sono coinvolti i francesi, perché il volo falso parte da Ajaccio, i libici, perché l'aereo su cui si fa il volo falso è di proprietà dello Stato libico. Certo. Vi posso aggiungere una cosa. Quando il magistrato, il dottor Priore, chiede alla Francia notizie su questo fantomatico volo di aerea ambulanza, la Francia risponde, la Francia, quindi non Tizio Vincovallino, la direzione centrale della polizia dell'area di frontiera risponde che non c'è stato nessun volo da Ajaccio a Tripoli, ma il magistrato che conosce il suo mestiere incarica, credo, il compianto capitano Bianchini di fare un'indagine più approfondita, e dall'archivio generale delle Ferrovie dello Stato viene fuori la ricevuta che la falsa ambulanza ci ha pagato le tasse di sorvolo sulla Sardegna, mezz'ora prima di Ustica. A quel punto il magistrato torna alla carica con l'evidenza dei fatti, contesta la cosa allo Stato francese, e la Francia, credo dal 1996-97, ancora deve rispondere. Ah, in pratica ancora deve rispondere. Questo è esatto, questo è uno dei punti oscuri della vicenda, cioè di come inizia la vicenda, no? Perché certo, noi non sappiamo ancora la farsa ambulanza quale aereo ce l'asse. Io posso dire con sicurezza che un Pacifico bimotore turbo elica fa 270 nodi, no? Quello in particolare. Un caccia militare fa 500 nodi e io ce l'ho a 500 nodi, è quasi supersonico. Allora, quale aereo era? Un MiG-23 come quello che abbiamo trovato su Asila? Esatto. Possibilissimo. Capite il come se uno parte col piede giusto, poi tutti gli eventi cominciano a concatenarsi.
Certo, certo.
Prego.
Ti faccio una piccola battuta. 25 anni fa, lo ricordo ai nostri ascoltatori, come ci ha appena detto il nostro Luigi Di Stefano, all'incirca 25 anni fa, insomma stiamo parlando 95-96, giusto Luigi?
Sì, sì.
La Francia in tutti questi anni deve ancora rispondere all'Italia. Passatemi la battuta, viva l'Unione Europea. Avanti adesso con il prossimo pezzo che è Tito Schippa, Cosa hai fatto a Ustica. Ci sentiamo tra 2 minuti.
Un'altra estate che se ne va, si porta via mille storie segrete, i tradimenti, le infamità, l'impunità sulle peggio porcate, niente rabbia, tanta sabbia, insabbiare. Ne ho sorvolate, ne ho perdonate, ma questa volta è diverso, stavolta è troppo. Non mi frenate, è troppo bieca e mi sta per traverso. Non sfuggire, non cambiare discorso.
Hey! Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica. Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica. Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica.
Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica.
Non mi parlare della agroturistica, né della solita gente fantastica, né della coraggiosa scelta rustica. Tu dimmi solo cosa hai fatto a Ustica. T'ho perdonato per la crisi mistica, t'ho perdonato per la rinoplastica, ma non mi piace la tua faccia gnostica. Tu dimmi solo cosa hai fatto a Ustica.
Non sono un mago dell'enigmistica e non comprendo la risposta acrostica. A me la cabala risulta ostica. Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica. Fatti i conti, hai sforato i tradimenti.
Hey! Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica. Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica. Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica.
Voglio sapere cosa hai fatto a Ustica.
Non voglio un'altra detta varia.
ciclistica, né ci stordisce l'estasi calcistica, forse anche una risposta semplicistica.
Dici solo cosa hai fatto, dici 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 cosa hai fatto, Acustica.
Ma brutta troia, cosa hai fatto, Acustica?
Hey! Voglio sapere cosa hai fatto, Acustica, voglio sapere cosa hai fatto, Acustica, voglio sapere cosa hai fatto, Acustica.
Rieccoci in redazione di Radio Bandiera Nera Bolzano con Libri Belli e Ribelli, ospite con noi oggi in studio, con il collegamento telefonico dovuto soprattutto al Covid-19, abbiamo il nostro carissimo Luigi Di Stefano, autore di Ragione e Tradimento, l'ultimo libro di Altaforte Edizioni su Ustica, sulla strage di Ustica. Luigi, rieccoci qua. Allora, abbiamo parlato di questa situazione orribile che ancora oggi, dopo 25 anni, lega lo Stato italiano a quello francese da un muro di gomma, insistiamo a usare questo termine. I francesi ancora non ci rispondono, però in Italia per fortuna ci sono alcuni magistrati che il loro lavoro lo sanno far bene, no? Mi stavi dicendo?
Sì. All'epoca il dottor Priore chiaramente mise tutta la sua capacità professionale e, come avete visto, come avete sentito, insomma, è arrivato addirittura a scoprire la ricevuta delle tasse di sorvolo di questa fantomatica ambulanza libica che in mezz'ora prima di Ustica ci abbatte il D19, innesca il meccanismo che, lo ricordo per i lettori più giovani, no? Perché ovviamente non hanno vissuto la tragedia di quel disastro. Un aereo partito da Bologna con 2 ore di ritardo, perché era già la terza volta che faceva la tratta a Bologna-Palermo quel giorno in ritorno, quindi aveva accumulato 2 ore di ritardo. E quando arriva ormai a 13 minuti dall'aeroporto di Palermo, a metà strada fra l'isola di Ponza e Ustica, immediatamente scompare dagli schermi radar. Poi, indagando e verificando, analizzando gli schermi, le tracce radar, si vede che praticamente l'aereo ha avuto un'agonia di almeno 3 minuti dopo essere stato colpito, prima di arrivare in mare, e si è portato via 81 persone. Questa tipologia di incidente, cioè un aereo che sparisce mentre vola in crociera ad alta quota, ad alta velocità, è rarissima. In genere gli incidenti succedono all'atterraggio, succedono al decollo, no? Al massimo. E quindi innesca immediatamente tutta una serie di domande, no? Cioè, c'è la ricerca affannosa che si fa la notte, ma sempre dai dati radar viene fuori, dai dati radar militari, chi non ci crede glieli mando, viene fuori che
chi non ci crede,
a 3 ore dal disastro.
Luigi, chi non ci crede lo invitiamo ad acquistare il libro Ragione e Tradimento, il tuo libro.
Certo. 3 ore dopo il disastro, e questo è un altro motivo per cui ho fatto il libro, no? Per rimarcare, certo, su questo punto, sia i vertici militari italiani, sia i vertici militari della NATO, 3 ore dopo il disastro sanno che cosa è successo. Hanno individuato l'aggressor, non sanno materialmente chi è, o almeno dai dati radar questo non si evince, però si capisce benissimo che è quello che attraversa il Mediterraneo centrale e sta andando verso la Calabria, dove troviamo il famoso MiG-23 libico, il quale MiG-23 libico a sua volta è stato abbattuto, perché perché porta il relitto, i segni di una testata di missile che si chiama Continuous Rod. È una testata particolare che è in uso a tutta la NATO e che lascia degli squarci tipici sull'aereo che colpisce, e il MiG-23 ha questi squarci. Quindi è stato abbattuto o dagli americani da Sigonella o dagli italiani a Gioia del Colle, ma dopo, circa 15 minuti dopo, 20 minuti dopo, che lui stesso ha abbattuto il 19. Allora, e qui raccomando a tutti di leggersi il libro, non perché devo fare, diciamo, proselitismo per venderlo, ma per inquadrare quello che sta succedendo, perché se no altrimenti sembra una storia di fantascienza, no? Una falsa ambulanza di base a Zurigo che parte da Ghiaccio, la Francia che combina quello che ha combinato e così via. In realtà tutto si inquadra in un contesto da guerra fredda che fa capo alla crisi maltese, l'affare maltese. Lì sono stato io che ho realizzato il dossier sull'affare maltese a suo tempo, che è stato inserito totalmente nella richiesta di rinvio a giudizio del magistrato, del dottor Priore. Lo trovate tutto sul libro, perché tutto il disastro di Ustica, eppure quello di Bologna, parliamoci chiaro, perché certo, qui si deve, ormai che, si deve dire
che è stato un mese dopo,
fa capo a una crisi come dici?
Dico, che è stato un mese dopo, ricordiamolo, un mese dopo Ustica,
40 giorni dopo, sì, 40, esatto,
2 agosto 1900.
Allora, fa praticamente tutto il disastro dell'estate del 1980 fa capo a una crisi internazionale che ha per centro il possesso dell'isola di Malta, che l'Italia nell'estate dell'80 deve sottrarre a Gheddafi. Quindi noi, mentre siamo i principali alleati di Gheddafi, lui è il principale fornitore di petrolio, bla bla bla, siamo impegnati contro Gheddafi per cacciarlo via dall'isola di Malta. Perché la dobbiamo cacciare via? Perché ce lo chiede la NATO. Perché chi controlla Malta può chiudere lo spazio aereo del Mediterraneo centrale, e significa che in caso di crisi mediorientale i rifornimenti americani non potrebbero passare sul Mediterraneo centrale verso Israele.
Esattamente, la seconda guerra mondiale ce lo insegna, no? Infatti dovevamo, esatto, in teoria andare subito ad occupare Malta, gli inglesi si avevano già sbaraccato, comunque vabbè, è un'altra storia questa.
Giustissimo Andrea, noi abbiamo perso la guerra in Africa perché non abbiamo occupato Malta all'inizio della guerra.
Esatto, poteva essere il nostro autogrill nel Mediterraneo, diciamo così.
Esatto, ma basti pensare che quando c'è stata la crisi in Libano, pace in Galilea, no, con Israele che è intervenuto in Libano per cacciare i palestinesi, non sarebbe stato possibile rifornire Israele e di armi. Quindi l'isola di Malta è sempre stata strategica fin dall'antichità, lo sapete, è un punto centrale nel Mediterraneo. Certo. Il fatto è che noi quell'estate eravamo impegnati nel sottrarre, con un accordo che è ancora in vigore, l'isola di Malta dall'influenza libica. E vi dico un'altra cosa. Allora, il trattato che esclude Gheddafi dall'isola viene firmato mentre sta saltando in aria la stazione a Bologna. Praticamente all'onorevole Zamberletti,
quindi lo stesso giorno, conto del governo,
lo stesso giorno alla stessa ora,
porco cane,
mentre stanno firmando Zamberletti e il premier maltese Tolmintoff, arriva la notizia che la stazione di Bologna è saltata per l'aria e ha avuto un attentato. E Zamberletti ci scriverà un libro che ancora lo trovate su Amazon usato, La minaccia e la vendetta, in cui descriverà tutte le minacce fatte dalla Libia per farci desistere dal firmare questo trattato. Quindi non è che mi sto inventando nulla di particolare. Questi collegamenti fra la strage di Ustica e quella di Bologna stanno in un dossier di circa 150 pagine che il dottor Priore, il magistrato di Ustica, ha inviato ai giudici di Bologna e da questi è stato ignorato. Va bene? Perché c'era il comodo paravento della strage fascista, eccetera, eccetera, e all'epoca assolutamente non si poteva uscire da quello schema. Ma mo sono passati 40 anni, voi capite che di fronte a tutta la massa di evidenze, prove, documenti, è necessario che finalmente si faccia un minimo di ricerca storica, no? Io capisco che ormai i tanti sono diciamo affezionati alle idee, all'ipotesi che hanno coltivato finora. Anche io, fra il secondo libro del 2003 e questo del 2020, ho fatto passare 17 anni, ma in realtà queste cose già le stavo analizzando dall'epoca. Dico, visto che ognuno ha una verità in tasca, vedremo al processo qual è questa verità, no? Perché io sono una persona, un essere umano, posso aver sbagliato, posso aver non considerato certe cose, ma sono passati altri 17 anni e non è cambiato niente, quindi è valido quello che sta scritto nelle carte giudiziarie.
Assolutamente. Luigi, ti fermo un attimo perché mandiamo un prossimo pezzo. E sì. Il prossimo pezzo andrà a introdurre anche poi il prossimo argomento, la prossima domanda che ti farò. Rilanciamo Rammstein con i Rammstein con America. A dopo.
Weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir
Eccoci qua, bentornati in redazione di Libri Belli e Ribelli da Bolzano, in regia Lorenzo Molinari, all'ascolto con voi Andrea Bonazza, ospite di questa puntata sul suo ultimo libro, Ragione e Tradimento, il libro su Ustica, abbiamo il nostro Luigi Di Stefano. Ciao Luigi.
Allora, buongiorno.
Abbiamo parlato poc'anzi, 81 morti quella terribile notte del 27 giugno 1980 con l'abbattimento del 19 Itavia, e siamo arrivati a parlare degli 85 morti invece 40 giorni dopo, il 2 agosto del 1980, alla stazione di Bologna. E adesso dobbiamo spostarci negli anni 90, ci spostiamo un attimo negli anni 90 nella prossima domanda che ti farò, perché anche lì abbiamo avuto un bel po' di morti, 67 morti civili e 3 morti militari, oltre che 340 feriti. Stiamo parlando di Rammstein, la canzone che avevamo appena lanciato, Rammstein nel 1998, un disastro aereo che coinvolge, correggimi se sbaglio, il primo incidente aereo delle Frecce Tricolori, coinvolge appunto i piloti della nostra squadriglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Luigi, queste morti strane, i tre piloti delle Frecce Tricolori erano testimoni.
Naldini e Nutarelli, esatto. Erano due fra i più esperti, diciamo, piloti delle Frecce Tricolori, che la notte di Ustica sono in volo su un aereo, su un F-104 biposto d'addestramento. E sulla loro, diciamo, vicenda si è innescato tutto l'ipotesi di Rammstein, dell'attentato. Però per quanto riguarda, diciamo, le morti strane oltre loro due, c'è da dire che alcune sono veramente strane, in particolare il maresciallo Dettori, che si impicca vicino Grosseto, è una addetto radar della stazione Poggio Pallone. Il maresciallo Bruschina.
E tra l'altro Grosseto aveva avuto un ruolo fondamentale, no? Per i radar quella notte?
Sì, okay. Grosseto ci ha avuto un ruolo fondamentale, è uno dei centri di tutti i depistaggi. Probabilmente proprio perché ha avuto un ruolo fondamentale. Uno dei radaristi è il maresciallo Dettori, che si suicida impiccandosi nelle campagne intorno a Grosseto dopo aver vissuto un periodo di esaurimento nervoso. L'altro è il maresciallo Bruschina del radar di Otranto, che è quello che avrebbe dovuto vedere il MiG-23 provenire dal mare e quindi avrebbe dovuto avvalorare la tesi ufficiale. Invece si suicida pure lui impiccandosi nella sua vigna. Poi abbiamo il generale Boemio, ucciso durante una falsa rapina a Bruxelles, e anche questo qui è una vicenda interessante, perché Boemio è la persona che ha fatto la transizione dal vecchio missile agli M9B al nuovo missile Sidewinder agli M9L, il quale ha bisogno di una bomboletta di azoto liquido per raffreddare la testa cercante. E quindi, insomma, Boemio è uno che si intende di missili e conosce la differenza fra i missili di vecchia generazione e i missili di nuova generazione. Quindi è uno di quelli che, esaminando il relitto, può dire quale missile ha colpito il DC-9 dell'Italia, e muore con una farsa rapina a Bruxelles mentre sta a fare l'addetto militare, e così via. Altri, di cui ho letto, muoiono in incidenti di strada. Insomma, non c'è nessuna prova che siano... nessuna ipotesi che si sostiene che siano stati uccisi, ma per quelli che ho citato il dubbio è molto serio.
Certo, poi comunque stiamo parlando di un buon, cioè un, un vasto numero di testimoni, no? Chiamati a, a testimoniare appunto durante il corso dell'inchiesta, e comunque in tanti sono morti, moltissimi sono morti, chi di morti misteriose, chi di incidenti, come possiamo dire, certo, naturali o così, però sicuramente c'è un grosso velo di mistero che si va sempre più a infittire, partendo appunto da quello che dicevamo prima, dei francesi che ancora dopo 25 anni non ci rispondono, e che ci porta dietro sempre una scia più grande di morti. Forse questa è la cosa più assurda di tutta questa vicenda. Rammstein comunque sono un sacco di morti, oltre ai testimoni, quindi i due anni...
Sì, però guarda...
Dimmi.
Andrea, ti devo dire una cosa. Allora, stavolta, per volermi superare, ho fatto fare da un amico che mi ha aiutato nel caso Marò, che è un tecnico informatico di livello.
Poi parleremo dopo anche di un po' di Marò.
Un programma che è in grado di leggere il tracciato radar di Ciampino e di riportarlo a video. Quindi in pratica ho potuto pubblicare di appoggio al libro quello che il radar di Ciampino ha visto quella notte, da quando il 19 appare a Bologna, quindi appena decollato, fino al momento in cui precipita. E di lì si vede tutto quello che ho raccontato fino adesso.
Sì, sì.
Ognuno lo può riguardare come se lui fosse il radarista che sta davanti alla console la notte del 27 giugno 1900.
Appena seguito il tuo consiglio, il nostro regista della trasmissione, Lorenzo Molinari, che l'ha trovato in rete adesso proprio.
Benissimo.
Quindi grazie di questo suggerimento.
È in rete per appunto come supporto al libro, per non lasciare nulla di intentato, no? Inespresso, superficiale. Insomma, voi capite che dopo 30 anni che mi occupo di una vicenda, questa vicenda la conosco bene.
Assolutamente, certo.
E quello che conta è che la ricostruzione la posso basare sui documenti ufficiali, quindi una banca dati che ormai è da 12 giga, che contiene circa 30.000 documenti giudiziari, i nastri radar originali che mi sono stati consegnati dal magistrato perché chiamato a partecipare al supplemento di perizia radaristica, non è che me li danno perché sono bello, perché il magistrato mi dice: devi partecipare al supplemento di perizia radaristica insieme al professore Tardeidali, al professore Tardeidali, al colonnello Tardeidali, e in quell'occasione mi dà i tracciati radar. Quindi io sono convinto di aver fatto il lavoro che deve essere il punto di riferimento che discute del disastro dell'estate dell'80 da adesso in poi.
Ascolta Luigi, tu appunto hai avuto modo di studiare, ricercare, non ti sei mai arreso di fronte alle ingiustizie che il nostro Stato purtroppo ha consegnato alla storia d'Italia, no? E alle famiglie, perché ricordiamo che dietro ogni vittima ci sono comunque delle famiglie che ancora piangono. Poco tempo fa, pochi anni fa, l'Italia è stata all'interno di uno scenario simile, non con così tanti morti, comunque i tempi si evolvono, cambiano, però le dinamiche, se vogliamo, erano quasi le stesse. Uno scenario magari di una sorta di guerra internazionale fatta in maniera commerciale, burocratica e mediatica, dove due soldati italiani sono rimasti prigionieri dello Stato indiano, ve lo ricorderete tutti, stiamo parlando ovviamente di la Torre Girone, i due Marò italiani. Il nostro Luigi Di Stefano ha seguito tutta la vicenda, e non l'ha solo seguita, ha presentato anche delle perizie, no Luigi?
Certo,
allora,
certamente.
E su questo vorrei farti una domanda. Allora, innanzitutto chiederti un attimino, brevemente, perché siamo in chiusura di puntata, il ruolo che hai avuto, cosa ha inciso maggiormente appunto sulla vicenda Girone La Torre, la vicenda dei nostri due Marò. E poi, visto che la cronaca odierna, insomma, ci porta a parlare, ci porta a vedere questa ragazza, questa Silvia Romano Aisha, se non sbaglio, che viene liberata dai terroristi, di fatto, dove lo Stato paga i terroristi, e vorrei chiederti, insomma, di fare una sorta di tuo libero paragone, liberissimo.
Allora, grazie. Dunque, si tratta di questo. Il mio interesse per la vicenda Marò viene fuori, ovviamente, dall'esperienza fatta su Ustica, no? 10 anni nella più complicata vicenda dell'aviazione civile. Allora, esiste uno schema in cui un perito giudiziario all'inizio, quando si approccia a un problema, deve ricostruire tempi, modi, spazi e deve ritornare tutto per avere un quadro della situazione. Con i Marò non risultava niente, non ritornava niente, tant'è vero che io ho iniziato a fare le mie battaglie, diciamo così, no? Le mie conferenze, ospite anche di Casa Pound in diversi casi, dove spiegavo all'inizio, dico guardate che qui non ritorna niente, i tempi, le navi, le velocità, è tutto campato in aria. Nel tempo sono riuscito, dopo 2 anni se non mi sbaglio, feci l'annuncio alla riunione nazionale di Casa Pound a Castano Primo, sono riuscito ad avere dal Tribunale Internazionale di Amburgo i documenti giudiziari indiani che l'India aveva depositato a quel Tribunale Internazionale. E questi documenti erano stati segretati e non erano mai usciti, quindi l'India è stata 2-3 anni ad accusare i nostri di aver ucciso i pescatori, mentre dai documenti giudiziari che lei stessa ha depositato al Tribunale d'Amburgo risultava che questi due erano innocenti completamente. La mia fortuna è stata che ho intuito che i tedeschi avrebbero ragionato in modo diverso dagli indiani e semplicemente glieli ho chiesti. Ho mandato una mail il 27 agosto del 2015 e gli ho detto mi date questo, tutto l'elenco di documenti che volevo, e dopo 4 ore ce l'avevo in posta elettronica, ecco, come con tanto di lettera d'accompagno ufficiale.
Come si dice, allora, con l'efficienza tedesca, il genio italiano, conquisteremo il mondo.
Poi sono stato a Bruxelles, ricevuto in commissione petizioni, ho fatto un intervento di mezz'ora per spiegare ai deputati europei che i nostri erano innocenti. La presidentessa svedese della commissione, bellissima donna, ha capito, ha annunciato una lettera della UE all'India e mandata questa lettera dopo 8 giorni anche Girone ristava in Italia, cioè bastava una lettera per dire come se uno sa usare le carte giudiziarie, se ha esperienza e così via, come sia facile arrivare alla verità, no? Perché tu vai a leggere sul tale giornale che hanno uccisi i pescatori con tutta... Ovviamente il perito giudiziario ragiona diversamente, tu mi devi far vedere i buchi, cioè io capisco, è pure brutto dirlo, no? Però tu diventi un tecnico dell'indagine. E qui possiamo fare il parallelo con la Silvia Romano, che da cui sta emergendo che sta ragazza che ha fatto arrabbiare mezza Italia, compreso me, per come si è presentata all'aeroporto, vestita da integralista islamica, insomma non va bene, però sembra essere l'anello debole della catena, perché sta emergendo che la Onlus che l'ha mandata in quel posto era molto chiacchierata, quindi indagini della Guardia di Finanza, tutta una serie di cose su cui gli inquirenti adesso stanno lavorando. E per cui dobbiamo ancora aspettare un attimo a vedere questa questa ragazza di chi è stata vittima?
No, no, ovviamente.
Se è stata vittima, su.
Luigi,
prego,
la mia domanda più che altro era anche, diciamo, provocatoria, no? Cioè, nel senso, se abbiamo dovuto aspettare moltissimo tempo per i due marò italiani, dove una grossissima fetta della sinistra, se non tutta, chiedeva addirittura che fossero, che ne so io, presi e buttati dentro il peggior fiume pieno di monnezza in India.
Certo.
E in questo qua a caso invece abbiamo questa ragazza Silvia Romano, che lungi da noi per adesso, senza elementi, riuscire a dire è brava, è cattiva, cioè, secondo noi una giovincella che forse si è fatta un attimino un po' troppo infinocchiare o è stato strumento per
io
cose
non gli voglio dare
la
patente da stupidona, no?
Certo. E la sinistra però sta elogiando l'eroina, no?
Non è nemmeno eroina, perché lei doveva sapere a che rischi andava incontro, no? Invece, anche se si fosse fidata ciecamente della Onlus che l'ha mandata lì, mi sembra, in Nigeria, è laureata, adulta, insomma, un minimo di cervello devi avere, no? Invece, per quanto riguarda i marò, vi posso dire che durante il periodo in cui io mi sono speso sulla vicenda, sicuro del fatto mio, infatti poi i fatti mi hanno dato ragione,
assolutamente
mi hanno dato ragione, io ho accumulato sul web, su internet, 88.000 pagine di insulti, sono stati scritti un paio di libri contro di me.
Dovremmo farti una legge come la Segre, no? Per tutelare il nostro Luigi. Luigi, ascolta, dobbiamo chiudere assolutamente, non abbiamo più tempo.
Va bene.
Allora, per come chiediamo noi ai nostri ospiti, ti chiediamo velocemente un libro, oltre al tuo ovviamente Ragione Tradimento su Ustica, ti chiediamo un libro che i nostri lettori potrebbero, i nostri ascoltatori potrebbero andarsi a leggere, e un film. So che magari è una domanda abbastanza scontata nel tuo contesto, però se puoi suggerirti.
Beh, allora, il film nel caso di Ustica è Il Muro di Gomma, perché anche se molto impreciso dal punto di vista della vicenda, no, come appare poi dai carte giudiziari, però ha avuto il grande merito di mantenere viva l'attenzione sulla vicenda. Oh, il libro invece, guarda, io ho iniziato a interessarmi di Ustica perché ho letto un libro di un giornalista che si chiamava Enzo Catania, ma credo i primi anni del 1980, Ustica, strage nel cielo. Forse qualcuno lo troverà usato oppure su Amazon.
E basta pubblicizzare Amazon.
Vabbè, lo so, però no, Amazon, scusate, chi è che vende i libri usati?
Vai, non so,
perché era un libro in inchiesta. Era un libro inchiesta fatto già bene nel 1980, da cui si poteva seguire, si poteva capire che la vicenda non era come appariva. Tant'è vero che io mi faccio avanti col giornalista di Repubblica, proprio perché lui aveva pubblicato un articolo fatto bene, poi siamo diventati amici, insomma, ma diceva, con un sillogismo molto stupido, che erano stati americani. Allora io gli ho telefonato e gli ho dico: ma scusi, che secondo lei i missili ce l'hanno solo gli americani? E questo mi fa: perché lei si intende dei missili? Dico: no, però insomma basta comprarsi un'enciclopedia, a libreria d'orologio, insomma da lì è cominciato tutto. Perché appunto il problema dell'inchiesta giudiziaria e dell'inchiesta giornalistica, che spesso va lontano rispetto a quelli che sono gli elementi fattuali,
certo,
diciamo così, molto, cominciando a parlare difficile.
È per questo che ti avevamo chiesto anche, no, un consiglio proprio su un libro specifico, perché spesso e volentieri si rischia di cadere in complottismi e altre cose. Allora, noi però, Luigi...
Guarda, non ce l'ho il libro, perché te dovrei indicare uno dei miei, perché no, contro di
adesso...
me... sempre.
No, no, noi vogliamo soffermarci su questo. Infatti ti abbiamo invitato in trasmissione proprio per questo, perché appunto i nostri ascoltatori oggi vogliamo suggerire la lettura e l'acquisto appunto di Ragione e Tradimento, il libro su Ustica appunto del nostro Luigi Di Stefano, libro col prezzo di copertina 18 euro, ma in questo periodo di possiamo chiamare emergenza Covid-19, insomma, è scontato a 15,30 euro. Il libro è acquistabile su www.altafortedizioni.it e in tutte le librerie non conformi e non italiane. Ci piace mettere prima non conformi e poi le librerie normali commerciali. Luigi, io ti ringrazio infinitamente, tanto noi poi alla fine ci sentiamo sempre, ci troviamo sempre alle varie conferenze, anzi ti annuncio che sarai ospite da noi a Bolzano su settembre-ottobre, se questa emergenza Covid lo permette. E ringrazio, appunto, ti ringrazio tantissimo, ringrazio il buon Lorenzo Molinari in regia e tutti questi fantastici ascoltatori, giovani, e belli e ribelli. Ciao a tutti, ciao Luigi, grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.